E a voi? Ogni uomo, nel corso della sua vita, si chiede anche reiteratamente se la morte del suo corpo trarrà seco quell'io sono che è dimostrazione della sua esistenza. La paura della propria morte è un coacervo di timori, apprensione per l'ignoto, orrore che la morte in sé rappresenta, panico al pensiero che sia dolorosa, peritanza recata dall'istinto di conservazione, sgomento per dover lasciare il proprio mondo, ma soprattutto terrore del nulla, cioè che cessi quell'io sono, quel sentirsi di esistere che proviamo vivendo e che crediamo sia attributo proprio e particolare della vita del corpo. Se si riuscisse a trovare la certezza che l'io sono che si crede faccia esistere non cesserà, forse una buona dose dello spavento che la morte infonde verrebbe meno. Chi vuol vederci chiaro, intanto, deve tenere presente che la coscienza di esistere, il sentirsi d'essere, non è legato all'io, essendo il senso dell'io il prodotto delle limitazioni e di un conseguente errato modo di concepire la realtà. Non mi soffermo su questa affermazione, l'ultima volta già illustrata. Semmai vale la pena di fare alcune riflessioni su un'altra affermazione, e cioè che il sentirsi di esistere non viene mai meno. Chi con un rapido esame si volge indietro a cercare nel suo passato una conferma a questa affermazione può restare perplesso. Nel sonno la coscienza di esistere viene meno? Certamente no. Questo non lo dico solamente io, lo affermano anche gli studiosi della materia. Il fatto poi che certi sogni si dimentichino subito al rientro nello stato di veglia e che quindi nel ricordo vi sia una lacuna che può dare l'idea di una vacanza del senso di esistere non significa che un vuoto vi sia stato effettivamente. Sapreste ricordare nei particolari che cosa avete fatto 3 anni fa? Probabilmente non lo ricordate. Eppure lo avete vissuto, eppure il vostro sentirvi di esistere era presente anche allora, in quella porzione della vostra esistenza che ora costituisce un vuoto del vostro ricordo. Nel coma, invece, come nell'anestesia totale, come nel cosiddetto riposo dell'ego, sembrerebbe che effettivamente la coscienza di esistere venisse meno per un certo tempo. Tuttavia la spiegazione è facile, il tempo oggettivo non esiste. Quella che sembra una soluzione di continuità nel sentirsi di esistere dell'addormentato, per lui non lo è affatto. Lui sente di esistere senza interruzione quello che per gli altri è un tempo lunghissimo. Per lui è come l'andare a capo nella lettura, il voltare una pagina. Sono gli altri che vivono situazioni, fotogrammi, episodi che lui non vive. Il suo sentirsi d'essere non si arresta in attesa che gli altri vivano ciò che debbono vivere, ma scorre nelle successive situazioni che deve sperimentare senza arresti, senza alcuna soluzione di continuità, sia che gli altri contino un'ora o un giorno o un anno. Questa esperienza, in qualche modo, la si può constatare anche col sonno naturale del corpo fisico. Talvolta vi sembra di avere dormito un attimo, ed invece sono passate ore. Tal'altra sembra di avere dormito lungamente ed invece si è trattato di un breve tempo. La differente valutazione è dovuta al fatto che nel primo caso si è dormito profondamente, cioè senza ricordare i sogni fatti. Nel secondo, invece, il ricordo del sogno è più netto del consueto. Tutto ciò ci indica una conferma, e cioè che il tempo, oltre ad essere un fattore relativo sul piano della fisicità, è anche estremamente soggettivo sul piano individuale, cioè ognuno ha la cognizione del trascorrere del tempo solo in funzione della successione degli avvenimenti che percepisce, veri o sognati che siano. Allorché cessa la percezione, comprendendo in questo termine anche la ricezione o il ricordo dei pensieri, cessa l'idea del trascorrere del tempo, ed il sentirsi di esiste scorre senza soluzione di continuità, saltando a pie pari la durata degli avvenimenti di cui non si è avuta percezione, proprio perché non v'è durata se non v'è avvenimento. In altre parole, ciò è possibile perché in realtà non esiste una storia che con un tempo oggettivo scorra distribuendo con la cadenza temporale a ciascuno le proprie esperienze, ma la storia assume l'aspetto di evento oggettivo proprio per la parte in comune di tutte le storie individuali che essa rappresenta. E se nella serie degli eventi di una situazione cosmica che vede unite 10 persone, la decima non deve percepire quello che è comune alle altre 9, per esempio il paziente di un'operazione chirurgica con totale anestesia, allora essa decima persona non deve attendere che il tempo sia passato per continuare a sentirsi d'essere e perciò ad esistere, ma passa subito alla sua prossima situazione da percepire, quella in cui gli altri la vedono destarsi. E non potrebbe essere diversamente da così. Infatti, il non sentirsi d'essere equivale a non esistere, perché la vita è coscienza, l'esistere è coscienza d'essere. Se mancasse la coscienza d'essere, che nella sua forma più elementare è solo sensazione, mancherebbe l'esistenza. D'altra parte, anche logicamente si comprende che non sentirsi di esistere equivale al sentirsi di non esistere. E come è possibile che si senta di non esistere? Se non si esiste, non si può sentire, e se si sente, vuol dire che si esiste. Il sentirsi di esistere va oltre i cambiamenti di umore, oltre i desideri, oltre i pensieri, pur essendo vero che nella condizione di esistenza umana è proprio l'attività, quale azione, quale emozione, che le incentiva. Il sentirsi di esistere va oltre anche i cambiamenti di personalità. Il fanciullo che cresce e diventa uomo muta sensibilmente il suo modo di concepire il mondo, i suoi gusti, i suoi interessi, tanto che se non vi fosse il sentirsi di esistere che ininterrotto lega il fanciullo all'uomo che è divenuto, si potrebbe benissimo dire che si tratta di esseri distinti. Il sentirsi di esistere, unendo due stati d'essere diversi, dà la garanzia che si tratta di un solo essere. Ma questa garanzia ha valore assoluto? Non potrebbe trattarsi del sentirsi di esistere che scivola su tanti stati d'essere diversi secondo una qualche successione logica, e quindi dare l'idea di un solo essere che muta il suo sentire? O più ancora trattarsi di tanti sentirsi di esistere che si rivelano, affermano la loro esistenza nella eternità, secondo una successione determinata dall'ampiezza della realtà da ciascuno contenuta, come una catena ininterrotta che conduca all'affermazione del più grande sentirsi d'essere, quello assoluto, termine d'ogni separazione e perciò d'ogni successione, sentire d'eterno presente e d'infinita presenza? Certo è che senza arrivare a cotanta vastità, a un simile vertice che è anche base di tutto, appare chiaramente che il sentirsi d'essere considerato a prescindere da quelli che chiamate stati d'animo contingenti, a prescindere dalla personalità che muta, rimane ininterrotto al di là del mutare della forma fisica. E quindi non è irragionevole credere che ne sia totalmente svincolato, tanto da sussistere in modo indipendente da essa, quando essa non è più. Il sentirsi di esistere è il sentire del quale tanto vi parliamo, considerato nella sua forma più elementare, più limitata. È l'atomo del sentire. La massima espressione del sentire, quello che non conosce limitazioni, è il sentire assoluto. Ad ogni caduta di limitazione corrisponde un sentire sempre più ampio, sempre più volto, aperto, proteso verso gli altri. Altre volte vi abbiamo accennato a questo processo del graduale rivelarsi del sentire. Vi abbiamo detto che inizialmente si svolge e dà luogo per mezzo di stimoli di varia natura, sensori, intellettivi, sentimentali, che l'individuo riceve principalmente vivendo nel mondo fisico. Che cosa significa per l'uomo vivere nel senso più esteso? Certo, non v'è bisogno che ve lo illustri. La vita, con la sua fatica, le sue paure, le sue incertezze, con gli slanci, le speranze, le gioie, insomma con le sue esperienze che trovano nell'intimo dell'uomo il crogiolo in cui si trasforma il metallo vile in oro, è la forza motrice per una simile metamorfosi. Ma il processo è graduale, le limitazioni cadono una alla volta. Vi siete chiesti, quand'è che cade una limitazione? Durante la vita fisica o dopo? Va tenuto presente che la caduta di una limitazione è tutto un processo che può occupare più vite, in cui l'individuo, per giungere a comprendere, ad assimilare una certa verità, può sperimentare personalità l'una in antitesi all'altra. La limitazione cade, quindi, quando l'individuo può operare una sintesi delle esperienze vissute ed imperniate su quella data limitazione. Ma non si creda che sintetizzare le esperienze vissute e trarne il conseguente significato sia un fatto prettamente intellettivo. Gli impulsi che l'esperienza elargisce colpiscono l'intimo essere ed operano una trasformazione che fa maturare e predisporre alla comprensione finale. Nessuno capisce, comprende ed accetta una verità se non è pronto, maturo, predisposto. Nella sintesi finale dell'esperienza, che comprende varie fasi, gioca un ruolo importante la mente individuale, Tuttavia il suggello finale non verrebbe a posto, l'insegnamento dell'esperienza non diventerebbe natura acquisita ad opera della sola mente, ossia se tutto l'individuo con l'intero suo essere non l'avesse vissuta. Ciò che la mente fa nella sintesi finale che trasforma l'esperienza in natura acquisita è una sola parte del processo di rivelazione dell'essere vero. Premesso questo, vediamo quanto avviene la sintesi finale dell'esperienza che fa cadere la limitazione del sentire, rivelandosi così un sentire più ampio. Per spiegarmi meglio, mi riferirò ad una situazione che ricorre abbastanza frequentemente. Ma voi tenete presente che tutte le cadute delle limitazioni del sentire umano avvengono analogamente. Nella cosiddetta evoluzione individuale, che altro non è che un cambiamento di scopo della propria attività esistenziale, della propria persona, così da spostare il proprio interesse, prima rivolto su di sé agli altri, può esservi una fase in cui l'individuo, dopo aver cercato vantaggi materiali ed essersi accorto che essi al massimo durano quanto il corpo fisico, ha un cambiamento di direzione del suo interesse e della sua attività. Persegue vantaggi che, secondo lui, possono seguirlo oltre la morte. Questa risoluzione l'individuo la prende, come generalmente tutte le altre, dopo la morte, quando, con la maturazione raggiunta alla fine della sua vita, rivede e rivive la sua esistenza e trae la conclusione che ho detto e che a lui sembra più vera. Ha così una vita in cui è dedito ai riti religiosi, ma non con il giusto sentire, bensì solo formalmente, per meritarsi la benevolenza e il premio divino. In questa seconda esperienza, che è pure essa solo una parte di quell'esperienza totale che lo condurrà alla caduta di una limitazione del suo sentire, comprende che Dio non ama più chi lo loda di quanto ami chi lo bestemmia, e che la religiosità non dà da parte di Dio alcuna particolare protezione né vantaggio materiale. Anche questa conclusione generalmente la trae dopo il trapasso, quando, raggiunta una data maturazione attraverso al vivere, rivede la sua trascorsa esistenza e le altre che hanno servito a costruire compiutamente l'esperienza totale che produrrà ora la caduta della limitazione del sentire. Questo rivedere con la maturazione raggiunta da ultimo dà il senso compiuto all'intero contesto esperito ed è il suggello finale della trasformazione in propria natura di quell'insegnamento che l'esperienza doveva donare. Nel caso particolare, la sua avidità perde l'eccesso, cioè egli sarà ancora avido perché perseguirà ancora il suo vantaggio personale, ma non al punto da condizionare, subordinare totalmente la sua esistenza. In pari tempo inizierà ad esservi in lui, proprio a seguito della caduta di quelle limitazioni del sentire, un primo larvato senso di dovere, cioè farà qualcosa che secondo le convenzioni si è tenuti a fare anche se il farlo non dà alcun particolare tornaconto. Liberato così dalla limitazione, il sentire rivelato si unisce agli altri sentire che gli sono equipollenti anch'essi a seguito di analogo processo, costituendo in tal modo un sentire, un essere nuovo che manifestandosi nel mondo fisico incontrerà una serie di altre esperienze che condurranno ad altre liberazioni, ad altre comunioni, ad altre manifestazioni. Voi stessi, con il vostro sentire, siete la sintesi di esperienze di molti altri soggetti ubicati in tempi e spazi diversi e che hanno nel sentirsi di esistere quel filo, quel collegamento, quella continuità che, essendo l'unica cosa che sopravvive, è la vera sopravvivenza. Il resto, la personalità, il carattere, il modo di agire, di desiderare, di pensare, mutano e perciò finiscono d'essere quel che sono. E chi condiziona la sua futura esistenza alla sopravvivenza delle sue caratteristiche si rassegni a morire. Tuttavia, poiché niente in assoluto trascorre e sparisce, nella profondità e vastità dell'essere di ciascuno sussistono tutte le personalità, tutte le esistenze degli individui che hanno concorso alla costituzione del sentire che state manifestando. Esso attuale sentire contiene in sé, per ampiezza, tutti i sentire costituenti, anche se non vi dà il ricordo storico e cronologico degli eventi connessi a quei sentire, a quelle esistenze trascorse. Tuttavia, tale ricordo può sempre essere suscitato. Più volte abbiamo ripetuto che la consapevolezza dell'uomo non contiene tutta la sua coscienza, il suo sentire. Ma badate bene, ciò non significa che il suo attuale sentire sia qualcosa di staccato, lontano, sublime, raggiungibile con sforzo. La spiegazione della nostra affermazione sta nel fatto che il vostro sentire di uomini si manifesta solo come risposta agli stimoli ambientali. Perciò, se la vita non vi sottopone a certi stimoli, non avete consapevolezza di come sentireste in quella particolare situazione. Non vale infatti immaginare cosa sentireste e come vi comportereste in una certa evenienza, in una data occasione, perché così teoricamente si possono dire tante cose, ma poi all'atto pratico ci si comporta diversamente, proprio per la ragione che solo allora, quando la vita presenta il suo stimolo, il sentire si manifesta, o meglio, l'individuo agisce come veramente sente. Quando invece il sentire è più ampio, allora fluisce liberamente, e non solo quale risposta agli stimoli esistenziali. Taluno di voi sporadicamente ha sperimentato attimi di intensa esistenza, quando si comincia a sentire di far parte di un tutto e si sente un trasporto, uno slancio di amore verso tutto quanto esiste. Sono rari momenti e per quanto intensi possano sembrare, non sono che l'ombra di quella piena beatitudine che è caratteristica naturale dell'esistenza che attende l'uomo, l'esistenza del superuomo. Per bene intendere il concetto, da un tale progressivo liberarsi, aggregarsi, ampliarsi del sentire, va tolta ogni propensione concettuale della realtà in divenire. Tutto è, niente trascorre. Tutto si rivela a se stesso, tutto afferma la sua esistenza nell'istante di un tempo che non esiste, in un punto dello spazio illusorio. Tutto si manifesta per un solo attimo che in sé è eterno. In quell'attimo è l'eternità. Perché mai contate le ore, i giorni e gli anni? Il sentirsi di esistere non conosce fine, anzi è eterno, perché è al di là del tempo. Stolti, se vi fermate e volete immobilizzare il caleidoscopio delle forme che esistono proprio in forza della loro stessa variabilità, della loro stessa caducità. Che cosa volete fermare? La forma delle nubi? Che cosa volete imprigionare? Il pensiero? Non vi fermate all'esteriore, a ciò che appare. Non desiderate di godere per sempre del profumo del fiore, ma siate ciò che fa fiorire e profumare. Siate consapevoli che tutto lo spettacolo che si svolge di fronte alla vostra osservazione e di cui siete fatti protagonisti ha il solo scopo di ampliare il sentirsi di esistere che ciascun essere è, fino ad abbracciare ed esprimere la totalità del tutto. Pace a voi.
A livello fisico sono necessarie anche delle energie del piano fisico, e allora naturalmente queste energie del piano fisico le prendiamo da coloro che con tanta buona volontà le mettono a nostra disposizione, è vero? Non possiamo prenderli da coloro che non ne sanno niente. E invece quando si tratta di questioni che si possono risolvere a livello astrale, allora possiamo agire direttamente. In tutto questo lavoro di aiuto per il quale noi ben volentieri ci adoperiamo, è chiaro che dobbiamo fare i conti con il signor Karma, è vero, figlio Henri, che tu che tanto spesso chiedevi a proposito del karma e che poi hai avuto tanti imitatori, nella richiesta.
Vedi che ero l'unico che non aveva capito.
Certamente, dobbiamo fare questi conti con il signor karma perché non sempre, purtroppo, possiamo agire profondamente e in modo risolutivo se ciò non è previsto dal debito o credito karmico che sia. Quando però lo possiamo fare, siamo ben lieti di farlo. Allora, Tati, vogliamo un po' conversare assieme?
Permetti, Francesco,
Sì, caro.
subito una domanda petulante. Dicevo, se è dato a delle creature di avere le cosiddette reminiscenze o ricordi dell'anima, come li avete chiamati voi, quindi il principio, se così è, il principio è posto, va bene? Ecco, può darsi che un uomo, così per analogia, che è alla sua prima incarnazione umana, possa, non so io in quale modo, avere una reminiscenza o un ricordo o un'impressione o una sensibilità, quello che tu vuoi, della sua ultima incarnazione in forma animale?
Bella questa domanda, bella. Mi interessa a tutti fare questa domanda. Allora, certamente è chiaro che bisogna esaminare un momento quella che può essere la vita di un uomo ed invece la vita di un animale, è vero? Voi sapete che i maestri molte volte hanno ripetuto che la vita dell'animale è una vita che si basa essenzialmente sulle sensazioni e comincia a formarsi anche l'intelletto, ma solo nelle ultime forme animali, quelle più prossime alla forma umana. Beh, cominciano a aversi i primi barlumi di ragionamento, mentre la vita dell'uomo è una vita di sensazione, non c'è dubbio, però essenzialmente l'uomo ha l'intelletto sviluppato e lo adopera nel corso della sua esistenza. Ora il figlio richiede come mai appunto certi uomini ricordano anche solo a livello di reminiscenza, e più ancora ci sono dei fatti in cui alcuni ricordano esattamente la loro precedente incarnazione in certi particolari, è vero, questo avviene specialmente ad un dato punto dell'evoluzione, ma anche quando fra una incarnazione e l'altra vi è un breve lasso di tempo, direte voi, perché a volte vi è questo breve lasso di tempo? Perché questo è una cosa che è prevista nella linea dell'evoluzione umana, è un periodo in cui proprio l'incarnazione avviene a distanza di breve tempo. Non solo, ma perché questo avvenga è necessario a volte anche che la precedente incarnazione sia terminata in età giovanile, questo non sempre, però talvolta è necessario anche questo. Sta di fatto, insomma, che taluno può ricordare la sua precedente incarnazione anche in modo chiaro e vivido, in certi particolari, è vero, insignificanti, che nessuno sa, che poi si rivelano veritieri. Allora si domanda se questo tipo di ricordo può avvenire anche in un uomo che è alla sua prima incarnazione, il quale, come sapete, nella parte spirituale proviene dal regno animale, e quest'uomo quindi dovrebbe ricordare la sua precedente incarnazione, supponiamo, come cavallo, è vero, perché se è vero il principio della reminiscenza, del ricordo della vita antecedente, è anche vero che questo dovrebbe avvenire in ogni punto dell'evoluzione, della scala evolutiva dell'essere. Ma io ho già detto che il ricordo della precedente incarnazione generalmente avviene ad un dato punto dell'evoluzione, sicché già questo escluderebbe il fatto che l'uomo primitivo potesse ricordare le precedenti incarnazioni quale animale, perché evidentemente l'uomo primitivo alla sua prima incarnazione non ha una certa evoluzione, è un uomo che è alle soglie dell'incarnazione umana. Ma c'è un altro fatto ben più chiaro che può spiegarvi perché questo non può avvenire, cari. Infatti, se voi pensate che la vita dell'animale è una vita di sensazione, che cosa significa questo? Voi comprendete che questo ricordo non può avvenire, perché l'animale, prendiamo anche quelli più individualizzati come un cane, un cavallo e via dicendo, un delfino e quello che volete voi, non ricordano nella loro stessa vita la cronologia della vita che hanno vissuto, ma ricordano semplicemente delle sensazioni al massimo. Possono legare, che cosa posso dirti, un certo odore ad una certa esperienza che ha dato loro una certa sensazione. Quindi odore e sensazione, ma non ricordo cronologico di quello che hanno vissuto. Se tu domandassi ad un animale, lui potesse risponderti, narrami la tua vita, non te la narrerebbe certamente, ti potrebbe dire di certe esperienze traumatiche che hanno lasciato un'impronta nel suo corpo astrale a livello di sensazione, ma non a livello cronologico. Quindi è chiaro ed evidente che l'uomo, la sua prima incarnazione, che proviene da una vita animale, chiaramente non potrà ricordare la cronologia di quelle che sono state, di quella che è stata la vita dell'animale, perché lo stesso animale che era nella precedente incarnazione non lo ricorderebbe nella vita in atto.
Non neanche essere aggressivo se sta con il leone, non c'entra
no,
niente.
No, non c'entra niente.
Cioè non avrebbe nemmeno una più piccola sensazione.
La sensazione va a depositarsi.
Per esempio di più a un uccello che è al posto di un cane, di un...
Potrebbe darsi questo, che avendo vissuto una particolare esperienza, potrebbe, direbbe che fosse un'esperienza molto traumatica, un'esperienza, si sì, fai rispondere non lì. Un'esperienza
brutta.
Potrebbe darsi benissimo che
ricordasse una qualche barlume come a livello di istinto, ma questo non qualificherebbe.
E neanche dal punto di vista affettivo, diciamo, perché per esempio ci sono degli animali che alla morte del loro padrone sono morti loro stessi. Quindi indiscutibilmente c'era un attaccamento, io non oso dire d'amore, ma comunque un legame molto solido affettivamente parlando.
Vedi, dovrebbe essere questo discorso, perché questo si verificasse, un animale che fosse l'inverso, è vero che morisse l'animale molto attaccato al suo padrone e che poi immediatamente si reincarnasse in un corpo, in una forma umana, e questo ritrovasse quello che è stato il suo padrone, ma non ci sarebbe questa reminiscenza, perché proprio dal passaggio dalla forma animale a quella umana c'è proprio, come posso dirti, un cambio della impronta di evoluzione, per quanto nella natura non vi siano mai dei salti, è vero, proprio.
Ecco, però, se, come voi avete detto, se c'è un legame di amore, quel legame dovrebbe rimanere.
Certo, certamente.
Quindi anche se io non saprò...
Non saprai, però tu certamente sarai legato a quella persona. E se non la ritroverai nella tua vita, diciamo, fisica immediata, la ritroverai.
E questi legami sono di pari evoluzione, possono essere uno avere più incarnazioni dell'altro meno.
Certo, anche dei gradi di evoluzione diversi.
Signor François, volevo chiederti quella domanda che abbiamo fatto insieme anche a Francesco, se potevi dirci cosa sono esattamente gli angeli, arcangeli, cherubini, se sono soggetti a migliore evoluzione, se sono entità oppure...
Alle intelligenze diverse.
Vedete, queste denominazioni provengono dall'antichità, dall'occultismo, è vero, dall'insegnamento che una volta era esoterico e poi man mano con il passare del tempo è diventato esoterico, cioè è diventato più pubblico, più generale. Allora, nei tempi andati si amava personalizzare, figurare, rendere umane quasi tutte le forze della natura, è vero. Questo non c'è bisogno che lo dica io, se voi pensate a tutte quelle che sono le leggende, le mitologie, via dicendo, chiaramente si vede che le varie forze della natura che l'uomo poteva conoscere, di cui poteva immaginare l'esistenza, per essere bene concepite, ricordate, comunicate nei concetti agli altri, venivano personalizzate. Così il vento era personalizzato in un essere mitico e così via dicendo. Allora, queste forze della natura che esistono non sono solo quelle che conosce l'uomo, come il vento e tutto quello che voi sapete meglio di me, ma vi sono anche delle forze a livello sottile. Sono forze a carattere magnetico, elettrico, di forza vitale, che servono a creare la vita nel piano fisico. Perché voi vedete nel piano fisico solo ciò che appare ai vostri occhi fisici, cioè ignorate tutta la parte sottile e nascosta dall'altra parte, sul piano eterico, sul piano astrale. Quindi voi credete che il fenomeno della vita avvenga semplicemente con quei fondamenti della biochimica e via dicendo che vi sono noti attraverso la biologia e tutto quello che voi volete, ma mentre invece noi vi diciamo che non basta avere un supporto di materia fisica densa per creare la vita. È vero, come è stato detto giustamente dai maestri, che ogni qualvolta si crea l'ambiente favorevole, non c'è bisogno dell'intervento diretto di Dio che crea la vita, ma è la stessa legge che è insita nella materia, che creandosi l'ambiente favorevole nasce la vita, è vero. Però è altresì vero che quell'ambiente favorevole, quella legge vitale che è insita nella materia, non è insita solo nella materia fisica, ma è insita anche nella parte sottile della materia che sfugge alla vostra vista fisica. Ora, tutte queste meravigliose confluenze di forze e di leggi che creano la vita sono regolate da altrettante forze e altrettante leggi. Così possiamo dire che certi elementi grossolani si compongono, si accostano in un determinato modo perché esiste una controparte sottile che facilita dall'altro piano l'accostamento e l'abbinamento. Questa controparte che facilita l'accostamento delle materie dense, che voi potete vedere, si chiamano forze elementari.
Gli spiriti
elementari, nella forma appunto personalizzata, è vero. E allora ve ne sono moltissimi. E naturalmente questi spiriti elementali poi sono conosciuti sotto varie forme, sono stati chiamati elementali dell'acqua, del fuoco, della terra, dell'aria, i principali quattro elementi conosciuti all'antichità, è vero. E sono stati rappresentati anche in forma, direi, simile, umanoide, perché nella configurazione, sì, nel dare un certo sembiante quasi antropomorfico, però si capiva che non potevano essere uguali agli uomini, e allora si dava una figura così, quasi originale, caratteristica, è vero, alcuni venivano raffigurati in veste maschile, altri in veste femminili, come non so, gli gnomi in veste maschile e le silfidi invece in veste femminile, è vero, ma sono tutte fantasie chiaramente, perché queste sono forze della natura, cioè non sono esseri. Che differenza c'è fra l'essere uomo e la forza della natura? Io credo che non ancora qui chiarirlo questo discorso, caro, è vero, l'essere è qualcosa di fatto a immagine e somiglianza di Dio, dicono le scritture, mentre una forza non è qualcosa che abbia una coscienza, è vero. È chiaro però, vedete, che si può essere tratti in inganno e credere che questi spiriti elementari abbiano una loro intelligenza, una loro autonomia. Io credo però che per voi questo inganno non dovrebbe esistere, perché voi siete abituati a vedere tutte queste meraviglie della tecnologia elettronica, è vero che è proprio del periodo che state vivendo, e quasi vi sembra di poter affermare che certe macchine elettroniche hanno una loro intelligenza, perché rispondono intelligentemente a certi impulsi, a certi stimoli, è vero? Mentre poi se voi andate a vedere esattamente nel funzionamento di queste macchine vi accorgete che sono enormemente stupide. E così è di questi spiriti elementali, è vero, che sono un po' certi forze improntate in un determinato modo che rispondono intelligentemente a certi impulsi, a certi stimoli, ma che però non lo fanno per coscienza, ma lo fanno semplicemente istintivamente, così come istintivamente rispondono, possiamo dire, i cervelli elettronici.
Cioè come degli automatismi.
Degli automatismi, esattamente. C'è altrettanto da dire, è vero, che però come... non so che cosa posso dirti, si possono, toccando certi cervelli elettronici, avere delle conseguenze spiacevoli per chi non conosce, non sa dove mettere le mani, così avere nelle mani attraverso l'occultismo evocazioni particolari e via dicendo, si possono attrarre su di sé queste forze che possono danneggiare, questo non per loro volontà di danneggiare l'incauto operatore, ma proprio perché sono, come uno tocca una fiamma, si brucia allo stesso modo.
Allora anche gli angeli provengono da queste forze?
Ora diciamo, man mano che andiamo su nei piani più sottili, è vero, troviamo spiriti elementali in ogni piano, perché ve ne sono nel piano mentale, e su andiamo ancora negli altri piani, dove la vita impera dappertutto, vi sono ancora... diciamo elementari più sottili, naturalmente ancora più improntati, più organizzati, e sono appunto detti gli angeli e via dicendo, ma non sono da pensare come personalità, sono sempre come forze spirituali, come volete chiamarlo, come cervelli elettronici ancora più perfezionati, vero? Guardate che sono cose meravigliose, meravigliose, vero? Non dovete immaginare che siano così degli automatismi sciocchi, sono, se già i vostri cervelli elettronici vi danno l'impressione di qualcosa di meraviglioso e quasi di umano, immaginatevi, sono questi al confronto, sono delle cose rudimentali, dei primi elementi in confronto, ripeto, altro sono cose, sono intelligenze, dice, celesti, veramente.
L'automatismo del karma.
Però ecco, loro non evolvono.
No, cara.
E i signori del
tutti...
I signori del karma fanno parte di queste intelligenze celesti?
No.
Ah.
No. Sono esseri i quali, diciamo, sovrintendono a queste intelligenze celesti, le quali a loro volta attuano il karma delle creature. E dicendo, non vorrei però darvi l'impressione in questo discorso di farvi pensare che il karma, per attuarsi, per mettersi, abbia bisogno di qualcuno che lo applica. È vero, così come sul piano fisico la legge, per essere applicata, ha bisogno del giudizio del giudice. Questo no, cari, è vero, tutto avviene a livello, è brutto dire automatico. Suggeritemi voi un altro termine.
Naturale.
Naturale, spontaneo. Per legge divina, tutto avviene così. Però è altrettanto chiaro che vi sono degli esseri, dei maestri, i quali, diciamo, in termini umani dobbiamo dire sovrintendono, ma non è esatto, i quali, diciamo, fanno parte di questo piano di esecuzione del karma.
Si forma naturalmente il karma.
Naturalmente, naturalmente. Guardate, non incorrete nell'errore di credere che ci sia qualcuno che lo infligge, no? Come il giudice infligge la pena a chi è andato contro la legge, no? Per carità.
E che legge segue?
La legge stessa dell'azione e reazione, di causa e di effetto, è vero? Cioè tutto per esistere deve avere una, diciamo, delle fondamenta, delle leggi, è vero? Deve avere certi principi, e insito altrimenti non potrebbe esistere. Allora, tutto ciò che va contro questi principi fondamentali dell'esistenza cozza contro qualcosa che tende a riportare l'equilibrio rotto, è vero? E questo naturalmente è fatto non per punire, ma proprio per far capire a chi è andato contro la legge istitutiva dell'esistenza che deve comprendere, far capire di non andare più contro quella legge. E tutto questo avviene naturalmente e spontaneamente. Pensate, per esempio, un apparecchio che fosse costruito, è vero, secondo certe leggi, non so che cosa posso dirvi, della elettronica, è vero, e che funzionasse proprio perché è costruito in modo conforme a queste leggi, a questi principi fondamentali, quale apparecchio avesse una certa autonomia che lo portasse a fare qualcosa che va contro queste leggi che creano la sua esistenza e il suo funzionamento. Naturalmente l'apparecchio si guasterebbe, ecco, ma non c'è nessuno che gli dice tu sei andato contro queste leggi e quindi tu sei punito e non funzioni più. La cosa viene spontaneamente e naturalmente, così noi quando andiamo contro le leggi che sono al fondamento e alla fine, al principio e alla fine del cosmo, creiamo in noi stessi qualcosa che poi interrompiamo, un equilibrio che poi deve essere ristabilito.
Ma io dico, se il karma praticamente segna la vita di un individuo,
sì,
allora lo sbaglio, l'andar contro fa parte del karma, non è che si è scelto, non c'è stato un libero arbitrio, è vero? Mi spiego, cioè non so se mi faccio capire.
Tu vuoi dire?
Ecco, praticamente se tutto è stabilito, libero arbitrio non c'è neanche relativo. se il karma è già stabilito.
Vedi, karma vuol dire appunto effetto, è vero. E naturalmente l'effetto presuppone che vi sia stata una causa che lo ha mosso. Quindi karma significa assenza di libertà, vero? Assenza di libertà. Quindi la libertà, a parte che la libertà è molto relativa, però esiste in una certa misura, è a monte del karma, è prima del karma, che aveva la possibilità di fare o non fare una cosa. Quando tu hai mosso una causa, non hai più possibilità di sfuggire all'effetto.
La causa l'hai mossa tu, certo, con le tue parti di libero arbitrio che hai, capisci?
Prima di venire in vita, no?
Precedente
incarnazione.
Nella precedente
incarnazione. Certo, non la precedente incarnazione.
Certo,
proprio. Pensate sempre che il karma non vuol solo dire, è vero, qualcosa di negativo, capi, è vero?
C'è anche il
karma. Il karma buono, certamente. Ad ogni causa corrisponde l'analogo effetto.
A proposito dell'incarnazione, mi chiedevo, se appunto ci si rincarna, il genere umano non dovrebbe aumentare tanto, oppure proprio perché poi ci sono gli animali che cioè nelle nuove persone, i nuovi individui nascono dagli animali, perciò aumenta tanto il genere umano, perché con la reincarnazione dovrebbe essere più limitato il genere umano.
Vedi, no, assolutamente. Questo dipende dalla distribuzione, diciamo, dei corpi fisici. In questo momento che voi state vivendo è chiaro che direi la densità degli esseri incarnati è a un livello molto alto, è vero, è quasi una densità limite, è vero, ma questo non significa appunto che poi continui a crescere ancora, tutt'altro poi diminuirà.
Perciò ci saranno le guerre, le epidemie.
Certo, vi sarà una
sono
naturale.
Sono le cause naturali.
Sì, sì. E poi anche autodeterminazione, perché molti dei popoli, diciamo, più consapevoli limiteranno le loro nascite.
Volevo chiedere una cosa.
Sì, certo, certo, mi fa piacere.
Volevo ritornare un'altra volta alla domanda fatta dalla campana Luciana.
Sì.
Cioè, a proposito di Cherubini, dei santi, che poi tu hai spiegato, mi permetto di dare il tuo.
Certo, certo, certo.
Che sono forze che man mano a vari livelli, eccetera. Dico, queste forze si vedono solo quando si lascia questo corpo, logicamente, no? Cioè, questo mondo questo mondo che hai parlato prima. Ecco, si vede quando si è lasciato questo,
diciamo,
il nostro corpo, e chi va di là vede tutte queste belle zone che dicevi tu prima?
No, guarda, intanto il veggente può vedere anche quella parte eterica,
anche dalla terra, il veggente
qui serve, solo dico i veri veggenti, possono vedere più facilmente la materia eterica, perché è ancora parte della materia fisica. E poi naturalmente ci sono i veri veggenti che possono anche vedere, viaggiare in astrale. Cosa succede? L'uomo quando muore, dice, vede in tutte queste cose meravigliose, l'uomo quando muore innanzitutto si immedesima, diciamo, su se stesso, è vero, e quindi molto spesso non vede proprio niente altro che i suoi sogni, così come specialmente durante il sonno riparatore, come quando voi siete nel piano fisico, voi dormite, sognate, avete queste immagini, altrettanto similmente avviene dopo il trapasso nel piano astrale, è vero, uno si crea tutto il suo mondo particolare, si ha avuto certi desideri, si crea tutti gli oggetti che possono ricordargli questi suoi desideri, quindi non vede niente altro che quello che lui desidera di vedere. Può avere accanto a sé un maestro altissimo o quella, una persona a lui carissima, e può benissimo non vederla, perché la sua visione in quel momento è estremamente soggettiva. Poi man mano che si accorge di essere trapassato e che sposta la sua attenzione dalla sua persona a quanto lo circonda, allora comincia ad avere una certa visione oggettiva del mondo che lo circonda, del piano astrale, e quindi può vedere le persone che sono vicine e via dicendo. A questo punto, se ha una certa evoluzione, cioè se ha certi sensi del piano astrale abbastanza sviluppati, può avere una visione oggettiva del piano astrale abbastanza approfondita da fargli vedere anche questi spiriti elementari. Quali però? Quelli propri del piano astrale, quelli che sono chiamati gnomi, silfidi, eccetera, e via dicendo. Queste forze improntate. Ecco, per poter vedere invece le intelligenze celesti bisogna vivere consapevolmente nei piani più sottili e avere quei sensi sviluppati.
E quella evoluzione.
L'evoluzione che poi si raggiunge
con le successive
incarnazioni.
Ma noi non sappiamo però quando uno trapassa a che livello è.
No, non è possibile, né quando è incarnato.
Però quando uno trapassa va sempre nel piano astrale.
Certamente, certo.
E poi nel piano mentale. E anche poi... se fosse più evoluto.
Certo. Perché ciascun essere ha un suo corpo fisico, un suo corpo astrale, un suo corpo mentale che deve abbandonare dopo il trapasso.
Secondo
lo stesso Gesù Cristo è passato dal piano astrale, attualmente soffermandosi meno. Bene, Carlo.
Un'altra cosa sola,
sì,
che
certo.
Oscar, scusami, sì. È per Catanini. Oscar dice, sai, lei dà molto ascolto. Per il suo udito, credi che sia utile farsi questo apparecchio o non raggiungerebbe nessun risultato?
No, non raggiunge un risultato significativo.
E il cavallino per la sua gamba dice che sarà in mani buone di quello specialista di cui sta tanto male.
Fiammare quella parte, cosa fosse? Caldo asciutto.
Sì.
No.
Della sauna?
No. Caldo asciutto, Mario.
Termofono?
No, no. Perché la parte è tutta infiammata, è vero. Cosa è successo? Perché è indebolito durante la degenza del... e adesso naturalmente si sono infiammati tutti questi legamenti, perché diminuendo la forza del muscolo che ha, diciamo, che lo sostiene, si sono avuti, per attrito si è infiammato la cartilagine, è vero?
Mm-hmm.
Sì.
Sì.
È questa infiammazione che bisogna far passare.
La sauna a sua c'è anche caldo
secco, è vero, ma non troppo
poco.
No, perché poi fisicamente mi succederebbe che la sua pressione, vedi, ci vorrebbe della semplice aspirina, ma non possiamo dargliela perché anche quella. Vedrò che cosa posso fare io.
Sì.
A livello diretto.
Gli infrarossi no.
Ma dovrebbe trasferirsi in Africa.
Non è caldo umido in
Africa. No, caldo.
Al mare, nemmeno.
Caldo. Nel deserto.
La sabbia.
Sì, ma non esagerare, è vero, con caldo, dico un caldo sì. Comunque vedrò quello che posso fare, in quanto e poi al discorso se è in buone mani, vorrebbero fare certe cose che io penso che una volta invece elevato questa infiammazione tornerebbe come prima, piano piano, è vero. Comunque vedrò di influenzare questo luminare
l'assenza.
Allora, cari, vi lascio, vi saluto, è vero, con tanto amicizia e tanto affetto. Vero?
Grazie.
A presto, cari, a presto.
quella mia benedizione con mio figlio. Voi siete in attesa delle nostre parole e di quello che possiamo dirvi sin da aiutarvi a proseguire il vostro cammino serenamente. E noi da molto del vostro tempo non vi parliamo, ma molto spesso l'uomo desidera sentire chi gli parla dalla viva voce e pensa che le cose più importanti siano sempre solo le ultime ascoltate. Non deve essere così per voi, figli, che dovete fare tesoro di ciò che è stato raccolto proprio perché l'uomo ne fa. Proprio perché possiate avere risposta ai molti interrogativi che vi ponete e che vi dovete porre. Non crediate che l'uomo sia fatto vivere solo per raggiungere il benessere fisico e quindi non domandarsi niente. Perché purtroppo quando l'uomo è sereno, è tranquillo, difficilmente si fa degli interrogativi che riguardino la sua esistenza, il perché della sua vita, il perché di tutto quanto esiste. Solo quando si sente incerto, ha paura, quando è nel dolore, allora si domanda perché. Figli, ogni uomo è toccato dalla sofferenza. Molti reagiscono irritandosi, indignandosi, diventando forse apparentemente più crudeli, più scettici, più insensibili. Ma ricordate invece che la lezione che insegna il dolore è fra le più efficaci al fine spirituale che l'uomo può incontrare nel corso della sua vita fisica. Io forse posso sembrarvi cinico nel dire queste cose. Non sono né cinico, né pietoso, né severo, né indulgente, sono semplicemente vero. È così. Allora, potrei consolarvi dicendovi ciò che oggi vi dà dolore è qualcosa di passeggero, che sarà superato, vi farà trovare tanta gioia. Ma non è questo il discorso che voglio farvi. Voglio dirvi invece, approfittate della lezione che il dolore vi dà o vi ha dato per farvi quelle domande che non scorgano in una vita serena e felice. Approfittate di quanto potete sapere, non facendo del vostro dolore motivo della vostra esistenza, ricordandovi che tante sono le creature che sono vicine a voi, perciò amate di più i vostri familiari, coloro che vi sono accanto, e insegnate anche a loro a domandarsi quei perché che sono essenziali per l'evoluzione di ogni essere. Ricordatevi, figli, che per quanto possa sembrare triste un capitolo della propria vita, quella tristezza non sarà mai eccessiva rispetto al bene che può venire a chi da quella tristezza trae motivo di riflessione e di rinnovamento. I vostri cari sono qua con voi e vi porto i loro saluti e il loro affetto. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Pensa a me, cari, chiudere questo incontro con noi questa sera. E lo faccio ben volentieri portando i saluti di Massimo. Ai suoi cari genitori, il quale Massimo non ha il coraggio di presentarsi perché l'emozione gli toglierebbe ogni forza. Comunque è presente e spera che questa esperienza di questa sera dia a voi la forza per credere nella sua, ancora sua esistenza dopo la morte del corpo fisico. Spera che dopo altre esperienze un poco deludenti possiate da questa avere tratto maggiore sicurezza per credere che egli vive ancora. E questo lo dice specialmente anche per Mare.
Sì.
Vi saluta e io saluto tutti voi, cari.
Grazie.
A presto.
Grazie.